19:16, lunedì 31 ottobre 2022. Ripartiamo dall'appello tutti in piazza, pace subito, solidarietà con l'Ucraina, Putin go home, l'appello per partecipare alla manifestazione di sabato 5 novembre, un appello firmato tra gli altri da Henri De Luca, Maurizio De Giovanni, Gad Lerner, Dacia Maraini, Pancio Pardi, Corrado Staiano ed altri, e da Paolo Flores d'Arcais, che saluto e ringrazio. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, l'appello dicendo tutti parlano e straparlano di pace, tutti vogliono la pace, ma di che pace stiamo parlando dal vostro punto di vista per questo appello? Illustriamolo, se è d'accordo.
Ma la pace più ovvia e coerente, se la guerra nasce da un'aggressione, l'aggressione dell'esercito di Putin che passa la frontiera e invade l'Ucraina, è evidente che pace significa porre fine a questa invasione.
Voi parlate, come dire, di dittatura imperialista da parte di Mosca e di schiacciante inferiorità da parte di Kiev. È un momento in cui le manifestazioni portano con sé delle differenze e dei distinguo. Ci illustra meglio la vostra posizione?
Io francamente ho difficoltà a illustrare una posizione che mi sembra ovvia. Se c'è stata un'invasione, e nessuno lo può negare, perché quando è stato il 23 febbraio l'esercito di Putin ha invaso l'Ucraina pensando conquistarla, di arrivare a Kiev in 2 o 3 giorni. Il popolo ucraino ha risposto con una resistenza eroica e questa guerra è ancora in corso perché l'aggressione da parte di Putin continua. Ora, se vogliamo che questa guerra finisca, può finire in un solo modo, con il venir meno della causa che l'ha scatenata, cioè l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito di Putin. Ecco perché l'unico slogan coerente con la volontà di pace è Putin go home, esattamente come quando 40-50 anni fa noi manifestavamo per la pace in Vietnam scrivendo Yankee go home.
Voi parlate del ritiro dell'aggressore entro i suoi confini. La Russia da questo punto di vista non sembra non sentirci, e si parla di un'escalation nucleare. Il frangente è molto delicato.
Ma innanzitutto il rischio nucleare aumenta se chi minaccia l'uso delle armi nucleari venisse premiato, perché se chi minaccia l'uso delle armi nucleari ottiene quello che vuole, sarà incoraggiato a fare un passo successivo, una nuova prepotenza, contando sul fatto che otterrà anche quello che vuole. E quello che vuole Putin l'ha dichiarato esplicitamente in parecchi discorsi e testi ufficiali, gli ultimi proprio nei 2 o 3 giorni prima dell'invasione dell'Ucraina. Putin ha spiegato qual è la sua dottrina: è Russia ovunque si parli russo. E del resto sta già organizzando una sorta di golpe filorusso in Moldavia. Allora, e dopodiché ci saranno paesi baltici e così via. Cioè, la dottrina di Putin è molto chiara, potremmo dire dal suo punto di vista molto onesta, perché l'ha dichiarata. Sono stati i governi occidentali a non crederci all'inizio. Ora che le cose sono evidenti, si diminuisce il rischio di un uso delle armi nucleari non piegandosi alla minaccia. Se ci si piega alla minaccia è come nei ricatti: se si accetta un ricatto si prepara il ricatto successivo. Mi sembra che siano cose così ovvie, evidenti, limpide, che non capisco perché c'è qualche democratico che non le riesce a capire, che non le vuole capire, qual è il motivo per cui non gli scatta l'elementare solidarietà di stare dalla parte di un paese che subisce l'invasione di un altro paese?
C'è troppa equidistanza in certo pacifismo, secondo lei, se ho capito bene?
Ma guardi, c'è peggio di equidistanza, perché l'equidistanza sarebbe di fronte a un esercito come quello di Putin, che ovviamente ha una potenza di fuoco molto più alta, equidistanza sarebbe: mandiamo armi all'esercito ucraino finché avrà anche lui la stessa potenza. Questo sarebbe equidistanza. Invece tanti pacifisti, cosiddetti pacifisti, perché un pacifista deve volere la pace, quindi essere coerente con questo obiettivo, tanti pacifisti dicono non bisogna mandare armi all'Ucraina, il che significa rafforzare Putin. Cioè, è abbastanza evidente anche questo, no? È il più forte. Quindi sono peggio che equidistanti, vogliono che l'Ucraina sia più debole e quindi in sostanza che si arrenda. E qualcuno l'ha detto apertamente, dovevano arrendersi fin dal primo giorno, così non ci sarebbe stato nessun morto in guerra. Però gli ucraini sarebbero diventati schiavi di Putin e non ne hanno voglia, e hanno dimostrato di non averne voglia combattendo in un modo eroico a costi altissimi di vite umane, di sofferenze, di città rase al suolo. Come si fa a non essere solidali con chi subisce tutto questo, a non dire Putin go home?
Il fatto, come dire, cioè qualcuno dice ci sono responsabilità dell'Ucraina, il Donbass, le milizie filonaziste, eccetera eccetera. Voi nell'appello ricordate il memorandum di Budapest del 94.
Perché il memorandum di Budapest del 94 è la chiave di tutto. Perché nel 94 l'Ucraina era la terza potenza nucleare mondiale. Nell'URSS le ogive nucleari erano distribuite in varie zone. Nell'Ucraina, quella che poi sarebbe diventata la Repubblica Ucraina, ve ne erano 1800. Poi ve ne erano nella Russia, mi sembra una quantità minore nella Bielorussia, o ora non ricordo con esattezza, ma comunque l'Ucraina era la terza potenza nucleare mondiale, aveva una potenza nucleare superiore a quella della Cina e a quella della Francia. Nel 94 il governo ucraino accetta di regalare tutta la sua potenza nucleare alla Russia. Lo accetta molto malvolentieri, perché della Russia non si fidava, ma sotto le pressioni di Stati Uniti e Gran Bretagna, che pensavano che avendo in Russia tutta la potenza nucleare dell'ex Unione Sovietica, l'equilibrio nucleare sarebbe stato garantito in modo meno rischioso. Sì. Naturalmente avevano sbagliato i loro calcoli, ma in cambio di questo incredibile regalo dell'Ucraina alla Russia di 1800 ogive nucleari, ovviamente Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti garantivano all'Ucraina la più totale indipendenza, che mai sarebbe stata minacciata, che mai i suoi confini sarebbero stati rimessi in discussione, e i confini del 94 dell'Ucraina contenevano anche la Crimea. Quando invece Putin invade la Crimea, purtroppo Stati Uniti e Gran Bretagna si dimenticano del solenne impegno che avevano preso, e da lì incomincia l'escalation della violenza di Putin, il quale compie una violazione mostruosa di quel solenne impegno del 94, vede che i governi occidentali non reagiscono e allora si prepara a ulteriori passi, di cui l'invasione dell'Ucraina del 2022, del febbraio 2022, è l'ultimo, finora, perché se non sarà fermato, ce ne saranno altri.
L'appello è stato firmato, i primi firmatari sono Simona Gentile, Eva Cantarella, Maurizio De Giovanni, Eri De Luca, Daniele Alghergo, Gad Lerner, Dacia Maraini, Pancio Pardi, Cinzia Asciuto, Corrado Staiano e Paolo Forest d'Arcaise, che è stato con noi stamattina. Naturalmente trovate il testo su micromega.net. Grazie Paolo Flores d'Arcaise, buona giornata a lei.
Grazie a voi e a tutti i vostri ascoltatori.